Eccoci qui, quinto episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Ci fa compagnia un caldo assolutamente torrido e terribile. Si sta un po' come i cittadini di Approdo del Re nell'episodio 8x05 di Game of Thrones. Non so voi, ma in generale io soffro davvero male questo caldo. Allora, l'argomento di questo episodio saranno le piattaforme streaming, quindi le serie TV in streaming, le migliori, le peggiori, quelle sopravvalutate, quelle sottovalutate, ma vorrei fare un discorso anche più ampio che riguarda in generale le piattaforme streaming, ed è un discorso che mi è stato consigliato più volte di affrontare, anche perché un sacco di volte mi chiedete: Luigi, secondo te quali sono le migliori serie di Netflix? Che cosa ne pensi in generale di Netflix e delle piattaforme streaming o di Hulu, che magari qui in Italia non è conosciuto ma che io ho avuto il piacere di testare, anche di Amazon Prime, che ultimamente Amazon Prime Video sta vivendo un attimo un momento di popolarità perché ha inserito parecchie serie molto interessanti, tra cui Desperate Housewives o comunque altre serie ABC, penso a Devious Maids, c'è Modern Family che Netflix non ha più, quindi magari Prime Video è un attimino più silenzioso ma sa il fatto suo, anche perché se ci pensate ha anche delle serie originali molto belle. Penso a The Marvelous Mrs. Maisel dei coniugi Palladino, che secondo me è una delle serie migliori degli ultimi anni. Ma ad ogni modo sarà veramente un'occasione per esplorare il bello di tutte queste piattaforme streaming che stanno nascendo. E d'altronde l'episodio è stato anche un po' ispirato da una notizia recente che è uscita e che riguarda The Office. The Office non sarà più su Netflix a partire dal 2021 e questa è una cosa abbastanza sconvolgente, perché a quanto pare The Office è una delle serie più popolari di Netflix, non per quanto riguarda gli originals ma per quanto riguarda le serie degli altri network. Allora, io vi ricordo che potete scrivermi assolutamente su Spreaker, basta loggarsi tramite Facebook, scrivere i vostri messaggi, io vi leggo assolutamente. Potete anche scrivermi attraverso il gruppo Facebook ufficiale di Serial Chiller, insomma potete inviarmi messaggi di fumo, messaggi per chat, io vi leggo tranquillamente. E vi ho fatto anche parecchie domande in questo arco di tempo, prima di questo episodio 7 di Serial Chiller, che sarà il finale di stagione, perché sì, dopo questo episodio ci prenderemo un attimino, un momento di vacanza, torneremo a settembre con tantissime novità. E tra l'altro è un momento molto insomma particolare per le serie TV, perché tralasciando la stagione broadcast che è finita, in partenza comunque la terza stagione di Stranger Things, che è l'evento più atteso dell'estate per quanto riguarda gli appassionati di serie TV. E vorrei, proprio in merito a questa notizia di The Office, che lascerà Netflix nel 2021, un po' come Friends che nell'arco di un anno lascerà Netflix, sempre per via della nascita di altre 800.000 piattaforme streaming, e vorrei parlarvi proprio degli show più popolari su Netflix, non le serie originali di Netflix, quindi non Orange is the New Black, non Stranger Things, non The Crown, non Sense8, poverino, pace all'anima sua, RIP, ma delle serie in generale degli altri network più popolari su Netflix, e The Office, pensate, è proprio al primo posto. Per questo la notizia dell'abbandono ha un po' sconvolto tutti. Al secondo posto c'è Friends, lascerà la piattaforma a breve, anche se in Italia hanno annunciato di aver preso altri accordi e che la serie continuerà ad essere sulla piattaforma. Per fortuna, non so voi, ma io ogni volta con Friends ci vado a nozze, nel senso che se non so che cosa guardare su Netflix, io vado direttamente su Friends, perché è una serie che non stanca mai, è una serie che, anche se non so, se ti vedi 10 volte lo stesso episodio, non fa alcuna differenza, perché comunque è sempre una serie godibile. Miriana mi dice: ma The Office io non la trovo su Netflix Italia, non me la mostra in catalogo. Non lo so, magari l'avranno tolta, però questa notizia riguardava Netflix USA, che è un po' un discorso un tantino più complicato a questo punto, perché ci sono tantissime cose che stanno per lasciare la piattaforma. Parks and Recreation, che è una bellissima serie di NBC, che onestamente guardano in pochi qui in Italia, ma io la trovo tanto geniale. È la terza serie più popolare su Netflix negli Stati Uniti. Poi c'è Grey's Anatomy, vabbè, un must. New Girl, Criminal Minds, That 70's Show, Supernatural, NCIS e Shameless. Non sono per niente sorpreso di Shameless, perché sapevo che era una delle serie TV più apprezzate su Netflix. Infatti, secondo me, Shameless deve tanto dei suoi ascolti negli Stati Uniti e il fatto che sia arrivato ad una decima stagione proprio a Netflix. Anche Riverdale, ad esempio, ha avuto un boost di popolarità grazie a Netflix. Quindi io direi che Netflix ha veramente aiutato tantissime serie. Ma ora il panorama per quanto riguarda le piattaforme streaming sta per cambiare drasticamente, perché se ci pensate, stanno per nascere tantissime piattaforme. Sta per nascere la piattaforma di Warner Bros., quella di NBC Universal, Disney Plus, che è sicuramente la più attesa di tutte, perché avrà un catalogo incredibile. Pensiamo ai classici Disney, alle serie Disney Channel, alle serie Marvel, quindi la serie su Loki o le serie su Scarlet Witch e Visione. Quindi veramente è uno dei servizi streaming più attesi attualmente. Probabilmente sarà quello che farà maggiore concorrenza a Netflix, se ci pensiamo, perché a livello di catalogo è quello che potrà contrastarlo più di tutti. Poi, se ci pensiamo, alla fine Netflix campa anche tanto sulle spalle delle serie degli altri. Quindi pensiamo a Friends, pensiamo a The Office, appunto. Se iniziamo a togliere tutte queste serie dal catalogo di Netflix, che cosa succederà? Sarà una vera e propria rivoluzione in generale. Non so, qualcuno dice che Netflix potrebbe perdere in questo modo parecchi abbonati. Miriana, che bello vedere che la maggioranza di questi show non sono nel catalogo italiano, e pensa a te che pagheranno anche 2 euro in più. Manuela ci dice: vero Miriana, è assurdo che non ci sia Shameless, per esempio, una delle mie serie preferite di sempre, nonostante il calo delle ultime stagioni. In realtà Shameless è presente su Infinity, su Mediaset in generale, quindi i diritti Netflix non ce l'ha al momento. Per altre serie è un po' diverso, tipo per Riverdale, o che ne so, per serie DC, che comunque hanno in comune più piattaforme. Io le vedo su Infinity, le vedo anche su altre piattaforme. Ma in generale Shameless ce l'ha Mediaset, ce l'ha Infinity, quindi sarà un po' difficile per ora vederlo su Netflix. Allora, vi avevo chiesto, sia nel gruppo di Serial Chiller ufficiale, sia nel gruppo degli shipper, quale fosse la piattaforma più amata in generale da voi, quale state usando al momento, se ne usate di più, perché ad esempio io ho Netflix, ho Prime Video, ho Infinity, e quindi ho Now TV. Quindi veramente in generale sono abbonato ad 800.000 cose, non so se sia un bene questo, però c'è gente che generalmente è abbonata a più servizi, quindi è interessante vedere, capire voi in che team siete, se siete per il team solo Netflix o per il team Amazon o per il team altri servizi in generale. Allora, Antonella ci dice: ne ho tantissime, Netflix, Amazon, TeamVision. Un tempo avevo Premium Infinity, adesso ho Sky, Now TV, ma queste sono soggette alle esigenze calcistiche del momento di mio padre. Quella che uso di più è Netflix. Beh, sì, in generale ho riscontrato che Netflix è la più usata in assoluto, nel senso che anche nel sondaggio nel gruppo ufficiale di Serial Chiller ho visto che Netflix in assoluto era tipo al 90% delle votazioni rispetto alle altre piattaforme, quindi è veramente in Italia almeno, ma penso anche all'estero, credo che sia la più rinomata, anche la più conosciuta, quindi è anche normale che sia la più popolare in generale. Manuela, io Team Torrent, no. Ormai lo streaming, no, lo streaming illegale, no, non siamo più tipi anni 90 o 2000. Io sono fan di queste piattaforme se offrono dei contenuti, insomma, che vale la pena vedere o che vale la pena seguire. Sole, è rimasto qualcuno che non usa Netflix? Sì. No, in realtà conosco parecchie persone che usano Netflix. Ci sono poche persone che non conoscono Netflix attualmente perché è talmente popolare, è diventato talmente mainstream che ormai è veramente difficile trovare qualcuno che non lo usa. Ora non so, un po' in ascolto, ditemi se conoscete qualcuno che non usa Netflix o che non conosca perlomeno Netflix. Ilenia dice: Netflix al momento sto in fissa con Dark. Sì, tutti mi parlano di Dark, mi dicono sempre: Toto, parlaci un po' di Dark. Io non sono mai riuscito onestamente ad appassionarmi a questa serie TV, anche se mi dicono che è fatta molto bene, è un po' mystery, sci-fi. Avevo visto la prima stagione, anche in anteprima l'avevo vista, e mi era piaciuta. Poi, andando un po' avanti con la seconda stagione, ho detto: no, basta, mi arrendo. Ma chissà, potrei riprenderla. Ilenia poi continua: sarebbe più semplice avvistare un unicorno che capire i vari collegamenti tra i personaggi. Sì, è molto complicata come serie, molto difficile da intuire, più difficile di Twin Peaks 3 quasi, oserei dire. Vabbè, adesso non esageriamo, ma insomma avete capito un po' il punto. Elisabetta dice: Netflix Infinity, ma solo perché me lo hanno dato gratis. Sky, sì, anche a me Vodafone aveva offerto Infinity, che in realtà è molto sottovalutato, anche se, vabbè, come interfaccia non lo amo particolarmente perché è poco intuitivo e in generale, insomma, non è come Netflix, non è veramente user friendly, se vogliamo dirla tutta, però non ha contenuti malvagi, secondo me, ha anche serie molto carine. C'è The OC su Infinity, mi sembra. Ora è da un po' che non lo uso, quindi ovviamente dovrei darvi un update su questa cosa. Poi c'è anche Gossip Girl, se non sbaglio, che adesso è anche arrivato su Netflix. Vabbè, però A proposito di questo, notiamo anche come quando una serie ritorna su Netflix o comunque quando una serie debutta ufficialmente su Netflix diventa improvvisamente super popolare di nuovo, ora che abbiamo fatto appunto questo esempio di Gossip Girl che forse è il più calzante in generale. Annalisa, io uso Netflix e Amazon Prime e sono soddisfatta di entrambi. Certo, il catalogo di Netflix è più ricco, ma Amazon ha delle serie di grande qualità. Unica pecca di Prime è che spesso caricano film solo in italiano senza audio in inglese. È vero, ho notato questa cosa dell'audio, ho notato anche un'altra cosa che per me non è fastidiosa perché praticamente seguo tutto in originale, ma ad esempio su Prime Video certe volte alcune serie le vedo disponibili solo in inglese, magari questo allontana un pochino il cliente medio, nel senso che non per tutti è semplice guardare serie TV in originale senza sottotitoli. Quindi ho notato questa cosa, che alcune serie e alcuni film sono solo in inglese. Questo non è molto carino nei confronti dell'utente italiano medio che magari è abituato ad altre piattaforme che offrono doppio audio o in generale a serie che comunque possono tranquillamente vedersi senza doversi sforzare a guardare i sottotitoli. O cose del genere. Io sono contrario, nel senso che io viva le serie in originale, anche senza sottotitoli, non fa niente. Io sono team serie originali, però bisogna anche pensare al mercato in generale. Ed è anche vera un'altra cosa che secondo me è molto importante, che Amazon Prime Video sta offrendo dei contenuti veramente molto forti. Pensavo appunto a The Marvelous Mrs. Maisel, ma ha anche altre serie che secondo me sono super valide. Pensiamo a Mozart in the Jungle, che a me è piaciuto tantissimo, che è un sacco sottovalutato, una colonna sonora meravigliosa, un po' dramedy, poi il cast veramente fantastico. C'è Transparent, che vabbè, tralasciando tutto quello che è successo con il protagonista, tutte le polemiche che ci sono stati, è veramente uno show da Emmy, cioè uno show ben fatto, è una comedy veramente ben scritta. O Homecoming con Julia Roberts, non so, anche The Man in the High Castle, cioè volendo si trovano veramente belle serie su Amazon. Quindi chi dice no, scelgo Netflix perché Amazon non ha abbastanza cose in catalogo. Sì, da una parte è vero, non ci sono tantissime cose al momento in catalogo, ma io lo vedo fiorire. Nel senso, mi sono fatto il rewatch di Desperate Housewives e non potevo vederlo da nessun'altra parte, quindi a parte con i DVD che ormai onestamente chi usa più i DVD? Io non li uso più. Ci riflettevo proprio qualche tempo fa sul fatto che, oh mio Dio, voglio rivedermi Felicity e io ho i DVD di Felicity e pensavo, ma non posso vederlo da nessuna parte. Poi ho ricordato, oh, ma io ho i cofanetti. Ma non mi va di mettere i cofanetti, non mi va di cambiare disco dopo un tot episodi, non mi va di selezionare la lingua. Insomma, secondo me, alla fine questi servizi streaming, Netflix, e tutto il resto ci hanno anche reso parecchio pigri. Non so se siete d'accordo con questa cosa, però è quello che ho notato, anche il fatto di andare a cercarci una serie TV o andare a comprare un DVD, che poi chi è collezionista, che ne so, tipo me, che colleziono cofanetti, lo fa lo stesso, non è quello il punto. Però ho sicuramente notato questa cosa. Non siamo più molto abituati ad andare a vedere delle cose direttamente in televisione. Pensiamo a mettere i DVD oppure pensiamo a stare lì fermi ad aspettare un appuntamento in TV. Ecco anche perché in generale gli ascolti delle serie TV sono un po' calati. se ci penso, no? Proprio perché non siamo più abituati ad avere un appuntamento in TV. Noi ci dicono che uscirà una stagione nuova, ad esempio uscirà la quarta stagione di Stranger Things giovedì prossimo, e noi ce la binge-watcheremo. Non so, sto tentando di creare un neologismo, la binge-watcheremo, ecco, tutta. Però se dovessero dirci, guarda, uscirà alle 21:00 un episodio solo e poi dovrei aspettare, non so come la prenderemo, non so, non siamo più abituati a questo genere di cose, che è veramente un peccato. Ora io mi ricordo anche quando facevamo le famose dirette notturne per vedere le serie TV, penso a The Vampire Diaries, ma come penso a Game of Thrones, insomma, veramente le nostre abitudini in generale sono molto cambiate. Anna Maria, Netflix, ma credo che Amazon vada tenuta sott'occhio. Appunto, lo stanno dicendo parecchie persone. Amazon Prime va tenuta assolutamente sott'occhio perché sta offrendo delle cose veramente molto carine. Marco, Prime perché ha le Comedy Gold della NBC? Sì, è vero, Prime ha un sacco di serie NBC Universal, quindi ha Parks and Recreation, ha The Office, che sono un po' veramente il meglio della comedy USA. E tra l'altro, appunto, Netflix presto perderà tutte queste serie. Quindi bisogna anche capire che ruolo avrà Amazon Prime in tutto questo, che ruolo avrà Hulu in tutto questo. Che io sono un grande fan di Hulu perché l'ho provato. Qui in Italia non c'è, ovviamente, bisogna stare negli Stati Uniti per avere Hulu, ed Hulu è veramente un paradiso per gli amanti delle serie TV, perché vi spiego, ha tutti i nuovi episodi delle serie appena uscite, quindi che ne so, va in onda un episodio di Grey's Anatomy, o va in onda un episodio di 911, o va in onda un episodio di Superstore, tu lo puoi vedere il giorno dopo su Hulu e lo puoi vedere tutte le volte che vuoi. Veramente ha di tutto, anche serie TV vecchie, a Felicity, a Roswell, a Buffy, a Angel, a Dawson Creek, a The OC. Su Hulu, cioè, trovi veramente di tutto, trovi anche Everwood. Quindi trovi Ally McBeal su Hulu. E quindi su questo Hulu è molto forte, e ultimamente è stato anche acquisito da Disney, quindi ne vedremo sicuramente delle belle. L'unica pecca di questo servizio di Hulu è che non ha le serie di CW, perché CW ha un contratto in esclusiva con Netflix, anche se non sappiamo ancora per quanto durerà, perché a quanto pare The CW ha tutte le intenzioni di lasciare Netflix e di approdare sulla piattaforma streaming di Warner Bros., che conterrà anche le serie HBO, quindi Game of Thrones, True Blood, Big Little Lies. Quindi anche Warner Bros., secondo me, offrirà delle cose veramente interessanti. Allora, Miriana, Hulu non si capisce se arriverà con Disney Plus, anche per noi italiani o meno, perché ora parrebbe che Hulu sia in offerta solo per gli americani, quindi non sappiamo se arriverà. Sì. E questa cosa di Disney Plus ha un po' confuso le idee a tutti, perché in teoria se Hulu è di Disney dovrebbe accorparsi con il nuovo servizio streaming. Viviana, buonasera, seguo tanto su Netflix, avevo Prime ma non sono mai riuscita ad usarlo. Sì, diciamo che Prime ha avuto qualche qualche problema di ingranare in Italia, sta ancora avendo problemi ad ingranare in Italia, però come vi dicevo sta offrendo tante nuove cose carine, sia serie originali che serie di vecchio stampo, di vecchia data, Non lo so, sono un ritrovato fan di Amazon Prime perché mi ha permesso di fare il rewatch di Desperate Housewives e quindi sarò eternamente grato a questo servizio streaming. Allora, Miriana, Netflix, le sue serie preferite di Netflix, Love and Death. Love, Death and Robots, certo. Sense8, The Hohei, bellissimo, tra l'altro. Speriamo faranno la terza stagione, incrocio le dita. Stranger Things, The Crown, 3%, Hill House, Dark Sex Education, Suburra, Amazon, The Man in the High Castle, Mrs. Maisel, Good Omens. Ecco, mi sono dimenticato di citare Good Omens, che è in assoluto un'altra serie meravigliosa. Assolutamente da vedere, e ve la consiglio, anche perché dura relativamente poco, la potete binge watchare in meno di una serata, credo. Io ho fatto così almeno, quindi Amazon ha veramente anche un'altra bella qualità che non ti mette il stai ancora guardando come Netflix, quindi non ti senti neanche molto giudicato. Costanza, maggiormente uso Netflix, ma Prime con Good Omens ha conquistato punti in maniera esponenziale. Su Netflix originali Stranger Things, The Crown, Una serie di sfortunati eventi, Sabrina, Kimmy Schmidt, Glow, Santa Clarita, Maledetti l'hanno interrotta sul più bello. Sì, la cancellazione di Santa Clarita Diet è stato un dolore troppo forte per me perché veramente adoravo quella serie. Ma tra l'altro, ogni tanto Netflix cancella le serie TV. Leggevo proprio un articolo interessante su TV Line, così senza dirci troppo. Il fatto che noi non sappiamo gli ascolti di Netflix, perché Netflix non li rilascia, è veramente non lo so, qualcosa di brutto, perché la cancellazione ci sembra improvvisa, non giustificata da numeri. Ora noi seguiamo le serie per tutto l'anno e vediamo gli andamenti nei ratings, vediamo gli ascolti, e ci rendiamo conto che appunto una serie potrebbe essere cancellata o rinnovata. E invece Netflix così cancella all'improvviso una serie perché probabilmente non è andata bene. Ci sta assolutamente, però noi non siamo testimoni di questo, nel senso che non possiamo vedere come effettivamente sta andando questa serie TV, non possiamo, non abbiamo dati, non abbiamo non so, i ratings, solo il sentiment generale sui social. Per esempio, quando è stato cancellato Sense8, c'è stata una rivolta generale perché sui social la serie sembrava andare benissimo, invece, a quanto dice Netflix, non andava bene. E questo è veramente imbarazzante perché ti ritrovi con una serie cancellata così all'improvviso. Allora, leggiamo qualche altro commentino. Deborah, Netflix, anche se ultimamente guardo più Prime, adesso sono presa dalla serie. Non so come si legge questa serie, ho provato anche io a documentarmi su questa serie TV, ma è quella con Zachary Quinto, su quello strano mostro vampiro. E ho visto anche il pilot e mi è sembrata assolutamente assurda come serie. E non so se sia un pregio o se sia un difetto, perché in generale poche serie riescono a stupirmi ormai. Poche serie riescono a farmi dire, oh mio Dio, è qualcosa di diverso. Però, sì, è uscita ultimamente questa serie con Zachary Quinto nei panni di una strana creatura, ed è veramente strana, molto più strana di Euphoria. Ed Euphoria è praticamente, non so, un teen drama fatto di steroidi, un trip con i funghi allucinogeni. Non so se avete visto i primi due episodi della serie, io sono rimasto un tantino sconvolto, però dai, è bello che le serie riescano ancora a sorprenderci in questo modo. Manuela, Good Omens mi ha fatto tornare la cotta per Tennant, che non è mai davvero andata via. Beh, sicuramente Tennant è un fan favorite dai tempi di Doctor Who. Ma io in generale ho adorato proprio il concept di Good Omens. Secondo me è stato veramente uno show originale. Evelina, Netflix, Stranger Things, Orange is the New Black, Atypical, Sex Education, The End of the Fucking World, bellissima special, Tales of the City, che è stata la mia preferita nell'ultimo episodio, The Society e presto inizierò Dark. Ecco, a me è piaciuta tantissimo The Society, spero che abbia una seconda stagione, anche se ci stanno mettendo tantissimo ad annunciare il rinnovo. E, mi è piaciuta tantissimo anche Special, anche se ha un format molto strano, cioè sono veramente episodi di, non so, di 15 minuti. È veramente una serie che racconta la storia di un ragazzo invalido e omosessuale che si ritrova a dover affrontare le peripezie che gli mette davanti la società di oggi, insomma, e lavora anche per un sito di news, scrive articoli, quindi c'è anche un po' di insight in quel mondo ed è veramente una bella serie, ma a me è piaciuta molto, spero abbia una seconda stagione. Marika, Amazon Prime, Good Omens, The Man in the High Castle, Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel, American Gods, sì, American Gods piace molto anche a me, anche se nella seconda stagione, non so, sia un po', magari sbaglio, ma mi sembra che si sia un po', persa, per strada, ma insomma c'è sempre la possibilità di ritrovare la retta via. Tra l'altro credo che siano cambiati gli showrunner, quindi Miriana, Euphoria, il teen drama vietato ai teen, davvero forte visivamente, più di Skins a mio avviso. Sì, è veramente una serie parecchio scandalosa, anche per gli standard di HBO, perché sapete quando guardi una serie HBO dici sempre ok, non posso guardarla con i miei genitori perché è veramente scandalosa e non posso assolutamente. Io quando vedevo True Blood, ad esempio, mi vergognavo a guardarlo davanti a tutti perché all'improvviso c'era una scena di sesso, ma anche Game of Thrones, Sex and the City, anche se alla fine, nelle ultime stagioni, questa cosa è andata sicuramente a scemare parecchio. Non so, in generale, mi sembra che sia una serie abbastanza, non so, indirizzata più agli adulti che agli adolescenti. Forse è giusto così, perché è un po' un excursus nel mondo, dei teen americani. E come ho già detto più volte, è una serie che sembra veramente poco americana, anche se insomma è sì basata su un format straniero perché non è un concept originale, però è una serie che si avvicina molto più allo stile UK, secondo me. Manuela, Miriana però non ha la stessa intensità di Skins, secondo me è bella, ma ancora non ha la magia di Cassie, Chris, Cook ed Effie. Oddio, così mi ritornano in mente i vari ricordi di Skins UK, di cui ho amato tra l'altro le prime 4 stagioni. Sì, sicuramente non ha la stessa intensità emotiva, nel senso che non siamo ancora vicini ai personaggi, non li abbiamo ancora conosciuti per bene, quindi ci vorrà un po' prima che Euphoria possa diventare un teen drama di cui parleremo con un certo sentimento, once more with feeling, come direbbe Joss Whedon. Ma vi avevo promesso che vi avrei detto le mie serie TV preferite dei servizi streaming. Io ve le avevo già elencate su Screen Week, ma comunque Repetita Juvent e secondo me qualcosa è anche cambiato perché hanno debuttato nuove serie TV, quindi per quanto riguarda Netflix, sicuramente tra le mie serie preferite, Stranger Things, perché secondo me rappresenta proprio l'emblema delle serie Netflix, è una serie social perché stimola la conversazione, è una serie da telespettatore attivo che si informa e che legge sul web. Quindi è una serie che ti porta anche a discutere delle storyline con i tuoi amici. Poi ci sono le citazioni ai Goonies, che è il mio film preferito di sempre, a E.T., le citazioni a Star Wars. Quindi secondo me Stranger Things è un po' l'emblema delle serie TV Netflix. Un'altra mia serie preferita di Netflix, ed è stata veramente una di quelle che ho amato di più, è Mindhunter. E non vedo l'ora di vedere la seconda stagione, anche se, come direbbe Rose sul Titanic, sono trascorsi 84 anni. Mindhunter è veramente una bella serie, ragazzi, ed è un thriller, sembra più un film che una serie TV, ed è di David Fincher, che ha creato una storia bellissima, sfruttando sicuramente il genere in cui è più bravo, perché lui viene da Zodiac, che comunque era un film che avevo amato tantissimo, poi viene da Seven, non so, è un film, anzi è una serie, scusate, che ha veramente tutte le potenzialità per essere una delle serie più riuscite su Netflix. Inoltre, non so, adesso magari dico una castoneria, ma secondo me merita tutti gli Emmy del mondo, anche perché anche a livello proprio cinematico sembra veramente un film, proprio a livello di fotografia sembra un vero e proprio lungometraggio diviso in episodi. Poi c'è Hill House, che io ho amato alla follia, che mi ha fatto paura, ed io sono un tipo a cui difficilmente... Che difficilmente riesce a spaventare, insomma. Hill House mi è piaciuta parecchio, ed è piaciuta anche ad un sacco di altra gente. Poi Sense8, perché vabbè, c'è tutto un discorso dietro di serie dal respiro internazionale che un po' mi ha rimandato a Lost, tutto questo passaggio in generale tra una città e l'altra, tra una nazione e l'altra. E poi un'altra mia preferita di Netflix in assoluto è Unbreakable Kimmy Schmidt, che secondo me è veramente la comedy migliore della piattaforma. Per quanto riguarda Amazon, come vi ho già detto, le mie preferite sono Mozart in the Jungle, Transparent, Homecoming, The Man in the High Castle, anche se si è un po' persa per strada, e The Marvelous Mrs. Maisel in assoluto al primo posto, perché è veramente la serie simbolo di Amazon. Roberta, adoro Mindhunter, quando uscì la vidi tutta in un giorno, non vedo l'ora che arrivi la seconda stagione, spero presto. Sì, lo spero anch'io, anche perché da quel che so baseranno molti episodi su dei casi realmente accaduti, quindi ci sarà un po' di real crime e... non so, è veramente ben fatta come serie, è veramente una delle mie preferite di Netflix, e ogni volta che mi chiedono consigliami un original di Netflix io vado subito con Mindhunter. Per quanto riguarda Hulu, che sicuramente a livello di serie originali ha molto di meno rispetto a Netflix ed Amazon Prime, le mie preferite sono Marvel Runaways, che è un po' una versione di OC che incontra la Marvel, è un po' un teen drama di supereroi, mi piace la premessa, mi piacciono i personaggi, dietro c'è Josh Schwartz di Gossip Girl e di OC, e inoltre la serie fa parte dell'universo cinematografico Marvel. E non so, ve la consiglio, a me piace tanto. Tra l'altro ultimamente sta andando in onda su Rai 4, quindi c'è modo assolutamente di recuperarla. E poi per quanto riguarda le altre serie di Hulu, The Looming Tower, che è bellissima, è un excursus drammatico verso gli eventi che hanno portato agli attentati dell'11 settembre, ed è veramente ben fatta, è una miniserie in realtà. Poi c'è Castle Rock, ambientata nel mondo di Stephen King, quindi io non so, ci vado a nozze perché sono un grande fan di Stephen King. Avrà anche una seconda stagione, quindi non vediamo l'ora. E The Handmaid's Tale per me assolutamente al primo posto, perché è una serie che amo, adoro con tutto me stesso e che anzi, devo vedere l'ultimo episodio, è andato in onda, quindi non fatemi spoiler, però in generale è una serie che veramente mi è entrata dentro perché fa male proprio vederla, perché è assolutamente attuale, perché c'è Elizabeth Moss che è bravissima, perché c'è Yvonne che è bravissima, perché tratta tematiche veramente forti e perché non so, ci sono veramente alcune scene in cui avresti voglia di girare la testa, invece la cosa giusta, la cosa da fare è proprio restare lì a guardare e sperare che questa cosa non accada mai. E tra l'altro, in molti trovano che la terza stagione sia un po' sottotono rispetto alle prime due, e io non sono per niente d'accordo, anzi, sto amando questa terza stagione, anche se alcuni personaggi vorrei prenderli a badilate nelle gengive, però questo è un altro discorso. Allora, cambiamo momentaneamente discorso, ma possiamo tornare a parlare delle vostre serie TV preferite in streaming. Quando vi pare ci sarà sicuramente modo di ripescare il discorso delle serie TV e delle piattaforme streaming, perché c'è tanto da dire sicuramente a settembre con l'arrivo di Disney Plus, con l'arrivo di Hulu, non con l'arrivo di Hulu, scusate, in autunno con l'arrivo di tante altre piattaforme streaming che debutteranno sicuramente prima negli Stati Uniti, avremo modo di capire come sarà il panorama generale delle serie TV. Allora, passiamo al discorso reboot, revival. Vi avevo fatto questa domanda. Siete a favore dei revival? Siete a favore dei reboot? Quindi penso a Will & Grace, Gilmore Girls, Beverly Hills, Twin Peaks per quanto riguarda i revival. Penso a Streghe, penso a Roswell, penso a Murphy Brown, è un revival, no? Vabbè, comunque ne abbiamo 800.000 di reboot. Ora arriverà anche quello di Buffy, ad esempio. C'è stato sicuramente molto scalpore da quel punto di vista. E vi avevo chiesto se siete favorevoli rispetto ai revival, ai reboot. E prima di iniziare a leggere le vostre risposte, che sono veramente un sacco interessanti, ma vi ripeto, scrivetemi anche live nella chat di Spreaker perché vi leggo cosa ne pensate dei reboot e dei revival. C'è una sostanziale differenza da fare tra i reboot e il revival, perché il revival in teoria è una continuazione di un'opera che già esiste, quindi appunto quello di Una mamma per amica è stato un revival perché continuava con gli stessi personaggi, con le stesse storyline, ora tralasciando che hanno mandato tutto a scatafascio con quel revival, però. Mentre ad esempio, che ne so, quello di Streghe è un reboot perché hanno totalmente cancellato ciò che c'era prima e hanno fatto una nuova versione della stessa storia, quindi fare un reboot vuol dire letteralmente ricominciare da capo, quindi cancellare quello che c'è stato prima e riproporlo in una nuova salsa, mentre un revival è un vero e proprio ritorno sulle stesse storyline e sui stessi personaggi. Miriana ci dice: ah, ecco, su Real Crime vi consiglio su Netflix, se non hanno tolto pure questo, piccola frecciatina, il documentario su Ted Bundy, crippissimo. Ah, sì, l'ho visto, tra l'altro quel documentario è uscito proprio in contemporanea al film con Zac Efron. E quindi l'ho visto prima di vedere quel film. Conoscevo già la storia di Ted Bundy perché Ted Bundy è sicuramente, non so, forse il serial killer più famoso degli Stati Uniti o in generale della storia. Ed è molto creepy, hai ragione. Dario ci dice: per quanto riguarda i revival, sono d'accordo, purché ci siano idee interessanti e che non tradiscano la serie originale. Non vedo l'ora che torni Beverly Hills, per esempio. Sono molto curioso anche perché è una serie che ha segnato la mia infanzia. Sono Sì, esattamente. Tornerà Beverly Hills 90210 e tra l'altro mi sembra in generale che più che un revival sia qualcosa a metà tra un revival e un reboot, perché non so se avete letto, ma sarà una serie in cui vedremo i protagonisti sia nelle loro vesti di attori, quindi vedremo proprio Shannen Doherty, Jenny Garth e tutti gli altri, Ian Ziering, Jason Priestley, proprio interpretare loro stessi e al contempo interpretare i personaggi iconici, quindi Brenda, Brandon, Dylan. No, Dylan, no, non ci sarà Dylan, oddio. Pace all'anima di Luke Perry. Purtroppo ogni volta che io parlo di Beverly Hills 90210, ovviamente sistematicamente mi viene in mente Luke Perry e mi viene in mente Dylan. Miriana, ma Beverly Hills alla fine è un revival o no? A quanto pare no. A quanto pare non sarà purtroppo. Cioè, sarà un semi-revival, un semi-reboot e un semi-revival. Quindi, non so, è un po' confusa come idea. Non sono neanche sicuro che mi piaccia in generale come idea. Non so, mi sembra che potevano fare meglio. Io avrei fatto un revival vero e proprio di Beverly Hills 90210. Avrei veramente ripescato le vecchie storyline. Avrei fatto fare un confronto a Kelly e Brenda. Non so, mi è dispiaciuto che abbiano preso un po' questa piega, ma sono curioso comunque perché ve ne parlo insomma da fan, quindi io sono sempre stato un grande fan di Beverly Hills 90210 e non so, potrebbe uscirne una cosa carina come potrebbe uscirne una vera e propria cafonata, un po' in stile Notorious, il vecchio. Insomma, il vecchio reality di Tori Spelling in cui lei interpretava se stessa. È un po' una questione di serie meta, o una cosa del genere. Non so, non sono troppo entusiasta, se devo essere sincero, però chi lo sa. Manuela, io non li perdono per non aver messo Valerie nel cast, ma lei è impegnata in un'altra serie che, tra l'altro, a me piace parecchio. Perché è molto toccante come serie TV, ma c'è anche una vena comedy e sto parlando di Alexa and Katie, che è una serie veramente, veramente molto carina, un po' per teen, un po' per adolescenti, ma ad esempio io l'ho vista tranquillamente con mia sorella, e ci è piaciuta tanto, e abbiamo visto anche la seconda stagione, e quindi. Ve la consiglio. Allora, per quanto riguarda invece i revival, la storia dei revival e la storia dei reboot, leggo qualche altro commento. Stefania, io sono a favore dei revival quando c'è ancora una storia da raccontare, come nel caso di Veronica Mars, ecco, ingiustamente cancellato nel 2007. Non sono a favore dei reboot perché le copie non sono mai belle, iconiche. Come l'originale, e il revival è giusto farlo quando una serie è stata ingiustamente cancellata e dopo anni un nuovo network televisivo di streaming decide di riprendere la storia, altrimenti no. Sì, esatto, è un po' come la penso io, nel senso che il revival di Veronica Mars, ad esempio, ci sta tutto perché comunque è una storia rimasta incompleta, è stata una serie ingiustamente, e sottolineo ingiustamente, cancellata troppo presto dopo la terza stagione dalla CW, ci sono rimasto malissimo quando successe. E, tra l'altro, è una serie che permette in generale di avere più spunti narrativi perché insomma ci sono i misteri, c'è un mistero di stagione, c'è un mistero nel singolo episodio e in generale vi dirò che non vedo l'ora di rivedere Logan e Veronica perché sono un po' una delle mie ship preferite di sempre. Deborah, adoro i revival, mi piace vedere come vanno le cose dopo tanti anni. I reboot non mi sono ancora fatto un'idea. Charmed non è male, ma preferivo le streghe. Beh, per quanto riguarda il reboot di Charmed, che io non odio assolutamente, anzi mi sono visto tutta la prima stagione, voi direte sei un masochista. Non so, il reboot di Charmed mi è sembrato fatto un po' con i piedi all'inizio, nel senso che si voleva un po' fare una cosa nuova, si voleva un po' essere trasgri e hanno in generale un po', secondo me, intaccato quello che era il mondo di streghe, anche perché sì, è una serie caruccia, Charmed, dico il reboot, però Streghe aveva sicuramente qualcosa di più, c'era tanta chimica tra loro in generale come attrici, erano veramente, non so, avevano una speciale alchimia, parlo di Shannon, di Alyssa e di Holly, e poi dopo quando è arrivata Rose la cosa è continuata ovviamente, ma in generale non so, mi sembra che la serie nuova, il reboot, sia veramente un po' campato per aria per molte cose. Tra l'altro ci sono state un sacco di polemiche che l'hanno accompagnato, polemiche da parte dei fan, polemiche da parte di Holly Marie Combs, polemiche di tutti i livelli, e non ho amato queste polemiche, perché secondo me bisognava prima vedere il pilot e poi decidere. Insomma, è una serie nata sotto una stella un po' sfortunata, e citando Alyssa Milano, avrei voluto che le attrici originali fossero coinvolte. Sarebbe stato più carino un revival con le nuove generazioni, però ecco, è anche vero che alla fine, se ci pensiamo, nessuna delle attrici va d'accordo, anche se fanno finta di andare d'accordo, però Alyssa, Shannon e Dolly, specialmente Shannon e Dolly, in questo momento non vanno molto d'accordo, quindi sarebbe stato veramente complicato, sicuramente difficile fare un revival e tornare sul set. Io sto pensando anche al revival di Beverly Hills 90210, nel senso che Shannon non è mai stata particolarmente amata dal resto del cast, quindi vorrei essere tipo una mosca che va sul set e che non so, vede la situazione in generale. Tra l'altro erano già scoppiati i primi rumor sul fatto che lei fosse una diva sul set, anche se poi alla fine hanno detto che forse erano Tori e Jenny, quindi non so, mi piacciono tanto queste, queste cose. Allora, Maria, sono più contraria che a favore dei revival, per quanto adorerei vedere come procedono le cose per alcuni personaggi. Secondo me la maggior parte delle serie è meglio lasciarla così come sono. I reboot proprio mi rifiuto di ammettere che esistono, quelli che hai citato soprattutto, io ho citato Charmed, Roswell New Mexico. Vi dirò in realtà che rispetto a Charmed, secondo me Roswell New Mexico è una serie che ha più senso, nel senso che non so, mi è sembrata una bella versione della storia originale, una versione un po' diversa, una versione adulta, quindi non l'ho odiato come revival, anzi mi è anche piaciuto abbastanza, se devo essere sincero. Mi ha coinvolto. Vi sconvolgerò con questa notizia, ma sì, anche se ovviamente resto in assoluto un grande fan dell'originale, quindi un grande fan di quando c'erano Michael e Maria, di un grande fan di Isobel Stevens, che è Katherine Heigl, l'ha mai perdonata la Shonda Rhimes. E ammetto di non averli visti, ma sono troppo affezionata agli originali per immaginare altre versioni. Sì, poi c'è anche questo punto a sfavore dei reboot, no? Che secondo me, che alla fine ti affezioni talmente tanto alla serie originale, hai talmente tanti ricordi da Buffy o da Streghe o da Roswell, che per te è un po' difficile alla fine accettare una nuova versione di queste stesse serie. Non so, io ho avuto questa sensazione Almeno è quello che ho provato io. Manuela Shannon, che su Instagram straccia Holly scrivendo sempre che la sua BFF sarà Michelle Gellar. Sì, tra l'altro io amo in assoluto l'amicizia tra Sarah Michelle Gellar e Shannen Doherty, tra Buffy e Prue, sono un po' le mie due eroine dell'infanzia, no? Voglio leggere un altro po' di commenti per quanto riguarda i reboot e i revival, e poi vi dirò un po' la mia. Giuseppe, io sono sempre a favore, wow, ma non sono uno che chiude la porta e non giudico mai un prodotto prima di averlo visto. Sì, vabbè, questa è una regola generale, nel senso una serie non si giudica mai dal pilot, in generale un reboot non si giudica mai prima che debutti. Non so, penso che se avessi dovuto giudicare tante serie dall'inizio, perché magari non avevano un pilot abbastanza forte, perché la premessa faceva un po' cagare, passatemi il termine, non avrei visto tutte le serie che guardo in questo momento, quindi su questo sono d'accordo. Veronica, favorevole al revival, se la serie aveva lasciato delle aperture nel finale, se quindi risulta ben contestualizzato. Se il series finale era chiuso e completo, io inizio con dei dubbi. Assolutamente contrario al reboot, specialmente di serie relativamente recenti, anche 15-20 anni fa. Sì, sto parlando di Charmed. Giuseppe, se è revival, se la struttura narrativa di un prodotto permette alla storia di continuare senza snaturarsi. Sì, lo penso anch'io. Sì, anche ai reboot, se hanno elementi di novità e se non sono mere ricostruzioni dell'opera originale. In questo senso, Charmed e Roswell, New Mexico, pur avendo dei difetti, riescono a prendere dei concetti alla base delle opere originali e rilavorarli in chiave moderna. Sì, secondo me, questo commento forse è quello che esprime meglio anche la mia opinione, nel senso che se ha senso fare un revival, va bene farlo. Aveva senso per Gilmore Girls, ma alla fine ciò che è uscito è stata una cagata. Quindi forse certe volte è meglio non toccarle alcune serie. Non so, io sono rimasto particolarmente scottato dal revival di Una mamma per amica. Non so se per voi è lo stesso. Ci sono rimasto parecchio male. Ci sono rimasto male non solo per la ship, ma anche in generale per come hanno costruito le storyline, per come i personaggi sembravano totalmente diversi, out of character. Cito Rory, che non so, è stata una grandissima delusione per me. Forse per questo mi trovo un po' sul piede di guerra con i revival, non con tutti, perché ad esempio quello di Will and Grace invece secondo me funziona tantissimo, perché è una serie che ha tanto da dire, oppure appunto quello che aspetto di Veronica Mars, secondo me ci darà parecchie soddisfazioni. Non so, però resto molto cauto quando si tratta di revival dopo la scottatura presa con Gilmore Girls. Non so, voglio andarci piano, voglio andarci un attimo cauto quando si tratta di esprimere un'opinione sui revival, perché, ripeto, ero super super contento del revival di Gilmore Girls, invece alla fine è stata una vera tragedia. Ok, Ilenia, contraria ai reboot, assolutamente. Manuela, pensavo di esserlo per quelle serie che hanno avuto un finale aperto e insoddisfacente, ma vedendo come sono andati i vari revival che ho visto, preferisco il finale aperto. Se penso a Heroes Reborn, a Gilmore Girls, al film di Veronica Mars, solo per citarne qualcuno, mi vengono in mente solo scelte infelici. Gilmore Girls ha mandato a farsi benedire il personaggio di Rory. Beh, sì, è vero. Heroes Reborn è stata una trasciata pazzesca che non aveva né capo né coda e non ha spiegato nemmeno che fine avesse fatto Peter, che era il personaggio chiave insieme a Claire. Sì, il Heroes Reborn è stata un'altra delusione cocente. Ecco perché, ripeto, i revival sono belli spesso sulla carta, ma poi alla fine, quando c'è da andare a vedere la sostanza, non c'è molto da dire. Io sono molto spaventato, ad esempio, anche dalla possibilità del revival di Buffy, perché anche se a quanto pare ci sarà Joss Whedon dietro, anche se l'hanno annunciato parecchio tempo fa, non so, mi ritrovo abbastanza preoccupato perché è stata una serie talmente importante per me in generale, è stata una serie talmente non so, storica, che ha gettato delle basi importanti per tantissime altre serie TV che non me la sento davvero di dare via libera a questa cosa e dire sì, ok, fate bene a fare questo revival. Però ripeto, se c'è non so, il via libera di Joss Whedon, se Joss ha detto vale la pena fare questo revival, tra l'altro. Chi mi chiedeva del revival di Buffy, sì, confermo che sarà a metà tra un reboot e un revival, perché a quanto pare sarà una serie ambientata nello stesso universo di Buffy l'ammazza vampiri, quindi con le stesse regole, con la stessa mitologia, quindi con i vampiri, con le streghe, con le cacciatrici, ma riguarderà una nuova cacciatrice, una nuova ammazza vampiri di colore. E sarà girl power, sarà molto al passo con i tempi, anche se secondo me, non so, Buffy era già molto girl power ai tempi, era già una serie secondo me veramente avanti rispetto a tutte le altre serie che erano in onda a quei tempi, quindi mi dispiace pensare che questo revival potrebbe rovinare quello che è stato Buffy l'ammazza vampiri. Però vedremo, alla fine il progetto è stato annunciato da tempo e ancora non ancora in teoria non si vede nulla, ancora non è stato scelto il cast, ancora non è successo niente, quindi per ora siamo abbastanza salvi. Roberta, il revival di Gilmore Girls ha completamente distrutto il personaggio di Rory. Poche volte sono stata delusa così tanto per una serie TV. Sì, concordo assolutamente. Ha distrutto il personaggio di Rory, ha distrutto anche un po' tutti i nostri sogni e le nostre speranze, anche perché alla fine, se faranno una continuazione, dovranno per forza di cose andare avanti su quella strada, quindi continuare con quelle storyline e con tutte le cose che hanno un po' introdotto nel revival, no? E, vediamo qualche altro commento. Eleonora, il reboot mi disturba. Sembra che le persone manchino di una nuova idea e vadano a pescare nella vecchia serie TV di successo. Perché Streghe ha avuto successo? Mica solo per la tematica trattata, ma anche per gli attori che ci hanno recitato. Perché fare un reboot snaturando tutto? Perché mettere sempre comunque personaggi politically correct? Il revival invece lo approvo, in particolar modo quando si tratta di una serie finita, senza una reale chiusura. Ma anche se ci troviamo davanti a un prodotto finito, mi sta bene il revival. I personaggi della serie diventano un po' di famiglia e sapere cosa è successo loro 10 o 20 anni dopo non fa altro che piacere. Ilaria ci dice un secco, non ho mai, mentre Elena. O Elena, non so, io sono sempre confuso su Elena ed Elena per via di The Vampire Diaries, probabilmente. Mentre Elena ci dice: se penso al revival di Gilmore Girls, ancora vorrei infilare la testa nel forno. Vedo che è piaciuto a tutti, wow. Per lasciare poi un altro finale aperto e una trama priva di senso per tutti e quattro gli episodi. I reboot li trovo una mancanza di idee originali. Quelli di Charmed e Roswell sono state una scelta più che infelice, a mio avviso. Tanto ho amato la serie originale, tanto non sono riuscita ad andare oltre il secondo episodio delle nuove. Ora arriverà Beverly Hills 90210, non so, ma credo sarà l'ennesima delusione, senza Luke Perry oltretutto. Ci manca il reboot di Lost e poi possiamo andarcene tutti a casa. No, speriamo che non facciano mai il reboot di Lost, perché penso che, non so, potrei veramente fare una strage a quel punto. Più che un reboot per Lost, io consiglierei, non so, una serie prequel, uno spin-off o cose del genere. Elvira, i revival dipende, i reboot no, e assolutamente no. Roberta ci dice: Buffy era girl power senza ostentarlo, come fanno molte serie ora. È la serie che mi ha fatto conoscere il mondo delle serie TV, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Beh, sì, assolutamente concordo. Anche per me, Buffy è stata un po', la serie del cuore in assoluto. È stata la prima serie che ho visto insieme a Streghe, la prima serie che ho amato, e quindi vederla potenzialmente rovinata da un reboot mi preoccupa parecchio, però chissà. Bene, allora noi ci siamo fatti più di un'ora di diretta ed è stato incredibilmente divertente, e come sempre mi sono un sacco divertito. Io vi ringrazio per aver partecipato. Questo era il finale di stagione di questa prima intensa stagione di Serial Chiller, il podcast di Screen Week dedicato alle serie TV. Ora è estate, andate al mare, guardate sempre serie TV, divertitevi perché dovete assolutamente divertirvi, ma non dimenticate mai le serie TV. Fate delle maratone, godetevi la terza stagione di Stranger Things, ne parleremo sicuramente tanto anche sul mio profilo su Screen Week, quindi continuate a seguire i vari canali. Noi ci diamo appuntamento a settembre per una nuova stagione di Serial Chiller e grazie ancora per questa magica prima stagione. Ciao!